Proseguiamo nel nostro primo livello di interpretazione, che è quello di chiarire soprattutto il senso dei termini e porre le basi, il fondamento per un'ulteriore lettura più approfondita. Già la volta scorsa vi avevo parlato di questo pressoché intraducibile abbinamento di vocaboli, tohu bohu, e anche poi del verbo rakaf, che abbiamo tradotto come aleggiare o soffiare del soffio e del vento di Dio. Bene, oggi affrontiamo i versetti seguenti, avendo accortezza di rendersi conto che i versetti finora indagati, sono il primo e il due, non sono ancora il racconto della creazione, sono la premessa, ciò che è prima di essa. Mentre i versetti dal 3 al 5 raccontano il giorno 1, quello nel quale, come già abbiamo detto sopra, compare per la prima volta il famoso schema in 5 punti, in 5 step, no? Ogni evento, questo è importante, dobbiamo assimilare questi concetti, si basa sulla parola. La parola che in ebraico è dabar. La parola che è potente, perché chiama all'esistenza le cose e gli esseri con un comando che è assoluto. Cioè, non è un comando rivolto a qualcuno. È un comando che, chiamando, fa esistere la cosa che dice, che chiama. Ed è veramente importante, perché la parola stessa non è ciò che dice, è ciò che è come parola. Quindi la parola è un evento. La parola nella Bibbia è sempre un fatto. Non è mai un concetto. La parola di Dio è sempre così. La parola dei profeti è così. La parola di Cristo sarà così. Ciò che essa dice si adempie. Ciò che essa dice accade. Ciò che essa dice diventa un fatto. La prima creatura è sorprendentemente la luce, che compare senza che esista una fonte della luce. Noi siamo abituati a pensare alla luce legandola al sole. Qui il sole comparirà più avanti, come vedremo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire intanto che rispetto alla luce abbiamo la prima comparsa del termine tob, che è tradotto come kalos nei 70, fulcrum, bello, buono. E perché esiste prima che esista il sole? A noi risulta un po' difficile capirlo, ma è proprio per questo che, ancora una volta sottolineo, l'impossibilità di leggere la Genesi con lo schema del prima cronologico. Dobbiamo cogliere non la cronologia, ma, ormai stiamo entrando, la teologia di questo fatto. Perché dico la teologia? Perché con ogni evidenza il fatto che la prima opera di Dio sia la luce significa che Dio, come primo gesto, vince il caos, teom, tiamat, con sulle tenebre, che rende inabitabile, deve ancora creare la terra, deve ancora crearla. Ma è chiaro che non c'è nessuna possibilità di vita se Dio non vince il caos, perché il caos è esattamente opposto ad ogni possibilità di esistenza. Quindi ancora una volta si conferma che una lettura cronologistica, quella a cui siamo stati involontariamente allenati, rende non intellegibile o assurdo quello che il testo sacro ci dice. E ancora approfondendo questa immagine teologica, è importante ancora che la luce non provenga da nessun astro, ma provenga da Dio, perché essa è segno della gloria di Dio. E in qualche modo il fatto che esista come prima creatura la luce è una profezia, che vi dico in due brevi tappe, che si collegano sempre, se sapessimo quanto dell'Apocalisse è dentro in Isaia. Ovviamente, se io parlo di cieli nuovi e terra nuova, è un'immagine dell'Apocalisse, ma è desunta da Isaia. Così come l'immagine della luce. Ricordate il capitolo 22 dell'Apocalisse, dove si dice che non ci sarà più notte, non ci sarà più bisogno della luce di lampada né della luce di sole, perché è il Signore Dio che illuminerà. Apocalisse. Ma sentite cosa diceva qualche secolo prima Isaia al capitolo 60. Dice: il sole non sarà più la tua luce di giorno, né ti illuminerà più il chiarore della luna, ma il Signore sarà per te luce eterna, il tuo Dio sarà il tuo splendore. E allora Dio crea la luce e la vittoria sulle tenebre, ma in termini prospettici dice che Dio sarà al termine la nostra vera luce. Non dimenticate, l'ho già citato ancora, che il Vangelo di Giovanni, che non l'ho scritto ma l'avevo detto altra volta, dice che la luce vera era presente nel mondo e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Notate, quindi la lettura teologica della luce è ineliminabile ed è fonte di ulteriore chiarezza non solo su questo testo, ma su tutta la prospettiva biblica, fino ai profeti, al Vangelo e all'Apocalisse. Questi sono i versetti dal 3 al 5 con questa centralità della luce. I versetti dal 6 all'8 raccontano il secondo giorno, il giorno nel quale è creato il firmamento. Voi siete già avvertiti, c'è un'immagine a pagina 5 che dà conto visivamente di quanto sto dicendo, cioè è questa volta solida e trasparente che poggia sulle colonne del cielo e separa, ecco l'opera di separazione, prima separa la luce dalle tenebre, qui la volta del cielo separa le acque superiori dalle acque inferiori. È importante sottolineare che qui stranamente non compare la quarta formula delle cinque che costituiscono un po' la struttura di questo racconto, la quarta dove c'è il giudizio di Dio sulla cosa creata. Normalmente è vide che era cosa buona, era tob, vide che era tob. Qui non c'è. Perché? I 70 messi a disagio, sapete chi sono a questo punto, i 70 non sono stati problema, l'hanno semplicemente aggiunto. Qui manca, l'hanno messo, ma nel testo ebraico originale non c'è. La cosa fu ovviamente interpretata in vari modi. Io vi dico due interpretazioni, una di San Gerolamo e un altro paio dei rabbini. Quella di San Gerolamo, il grande studioso della Bibbia, traduttore dall'ebraico in latino, quello che, a cui si deve soprattutto, non del tutto, ma soprattutto la Vulgata, di cui vi ho parlato, dice che il giorno numero 2 è un giorno negativo, perché la dualità è un elemento che divide l'unità. Segue in questo la gematria ebraica, il 3 è perfetto, ma il 2 divide l'unità. Voi sapete che il greco, che è una lingua sottile, non ha singolare e plurale, ma ha il duale, perché 2 non è plurale ancora, da 3 in avanti è plurale, notate? Quindi, come sapevate? Sì, chi ha fatto il liceo classico lo sa. Ecco, è chiaro che in questo senso, nel simbolismo dei numeri, il numero 2 indica qualcosa che non è perfetto. Ma San Girolamo si spinge ancora più avanti. Dice: perché non è buono e divide l'unità? Perché dice c'è anche indicato una divisione, è indicata una divisione tra cielo e terra, una divisione che è e può diventare distanza, cioè la distanza tra Dio e l'uomo. Perciò non può essere buono. I rabbini ne hanno un sacco di interpretazioni, ve le risparmio, vi voglio bene, ve ne dico solo due. Una è questa: non è bene perché, pur separate le acque di sopra da quelle di sotto, ahimè, nel diluvio si alleeranno, per cui le acque di sopra cadranno a catinelle e le acque di sotto eromperanno, quindi non si può gioire di questo. Un'altra cosa che mi sembra un po' più centrata forse dei rabbini, dice: è omessa la valutazione positiva di Dio perché a ben guardare l'opera che si è iniziata in questo secondo giorno non è finita, sarà finita nel giorno seguente, il successivo, quando le acque inferiori saranno raccolte nel mare e le sponde saranno il loro confine. A quel momento, essendo completata l'opera di divisione, per cui c'è divisione acque di sopra, acque di sotto, divisione tra acque e terra asciutta, in quel momento, essendo finalmente completata l'opera, si può dire che era Tob, bella e buona. Sapete che in questa prima fase io sto spiegando i termini con qualche piccolo addentellato teologico, rimandando poi una rilettura globale, ciò che qui è solo seminato inizialmente. Genesi, capitolo 1, versetti 9-13, riguardano questi versetti il terzo giorno, giorno che contiene due opere. La prima opera è nei versetti 9-10, cioè l'ho già introdotta: le acque inferiori vengono tutte ammassate, radunate in un solo luogo che è il mare, e lasciano, questo è importante, ecco l'opera di divisione ancora una volta, lasciano emergere la terra asciutta, e io aggiungo è illuminata. La terra asciutta e illuminata può essere dunque abitata. L'immagine della luce è l'immagine della vittoria sul caos, ma cosa servirebbe la luce se l'uomo non avesse l'abitabilità della terra? Non esce l'asla a dichiarare l'abitabilità, è Dio che crea man mano, non a caso sarà l'ultima opera l'uomo perché è la più alta, ma anche perché tutto il resto è stato fatto, creato in funzione di Lui. Però dobbiamo stare attenti, aprire un po' un'attenzione particolare al tema del mare, anche perché il mare non può essere mai separato dalla esperienza fondante, che abbiamo già parlato, dell'Esodo. Ne ho parlato a proposito delle 10 parole e vi ho parlato dunque del passaggio del mare, che indica il passaggio dalla schiavitù alla libertà. Ebbene, il mare nella cultura semita era divinizzato come l'incarnazione della potenza caotica e insidiosa contro l'uomo. Ecco perché dire il mare significa dire per un israelita qualcosa di insidiosamente capace di aggredire. È vero che il mare è spesso identificato con i famosi mitici mostri marini, Rahab e il Leviatano. A volte il mare è identificato con essi, a volte si dice che questi mostri abitano nel mare. Comunque, i flutti del mare sono, per la loro capacità ad inghiottire, paragonati e resi simbolo del regno dei morti. In tutti questi testi che vedrete, il mare, la luna, le stelle, il sole, l'autore sacerdotale, che conosce i miti dei popoli circostanti, i miti egiziani, i miti assiri, i miti babilonesi, i miti fenici, li conosce, li rilegge, ma opera una drastica demitizzazione, per cui tutte queste creature, pensate all'Egitto, il sole, Ra, pensate i fenici, la luna, i greci, il sole, la luna, eccetera, sono tutte divinità. Il racconto sacerdotale semplicemente vuole indicare che tutte queste sono solamente creature di Dio, il che è un invito all'uomo a non percorrere la via dell'idolatria, ma anche a superare la possibile via del timore, della paura, perché anche il mare, così forte, così tempestoso, così spaventoso nei suoi uragani, ha i paletti fissati da Dio, per cui deve stare dove deve stare, e la terra è dell'uomo. Per cui anche questi mostri, come Rahab e il Leviatan, sono dominati da Dio. Quindi sono creature, sono dentro i limiti che Dio ha assegnato, punto e basta. Quindi l'uomo, che ancora non abbiamo presente ma verrà, arriverà dentro questo cosmos, non è più il caos disordinato, ma è il mondo ordinato, reso anche con l'emergere dell'asciutto abitabile. Vi leggo alcuni testi. Giobbe con forza agita il mare e con intelligenza domina Rahab. Dio muove il mare ma domina Rahab, il mostro. Al suo soffio si rasserenano i cieli, la sua mano trafigge il serpente tortuoso. Ancora Salmo: chi è uguale a te, Signore, Dio degli eserciti, Yahweh Sebaot? Ve ne ho parlato, ve ne parlerò fra un po'. Non vuol mica dire Dio della guerra, ma del cosmo, con tutti gli astri ordinati come la falange macedone, per cui sono così ordinati da essere un esercito al comando di Dio e obbediente a Dio. Quindi il famoso Deus Sabaot, che già è quel Dio della guerra, il Dio della violenza. Se qualcuno in qualche tavola di intelligenti dice questo, sorridete e spiegategli la cosa. Ok? Quindi Deus Sabaot, Dio degli eserciti, è questo. la schiera degli astri, di tutto ciò che esiste, delle stelle. Ancora, libro di Giobbe, Dio che rimprovera Giobbe di non aver riconosciuto, pur nella sua sventura e come uomo di fede, di non aver riconosciuto che lui è Dio, e quindi gli mette in termini provocatori, gli pone queste domande: puoi tu pescare il Leviatan con l'amo, tener ferma la sua lingua con una corda, ficcargli un giunco nelle narici, forargli la mascella con un uncino? Risposta ovvia: io no. E allora dice: allora vedi, io sì, io sono il tuo Dio, riconosci. Poi il Salmo: tu con potenza hai diviso il mare, hai schiacciato la testa dei draghi sulle acque, al Leviatan hai spezzato la testa, lo hai dato in pasto ai mostri marini. Vedete come questo racconto voglia dire che il mare, potenza mitica, per di più col quale gli ebrei, popolo di terra, ha mai avuto un buon rapporto, ho già detto più volte che hanno tentato sotto Salomone una flotta nel golfo di Aqaba e sono affondati su. I versetti dall'11 al 13 ci fanno vedere l'opera di Dio, che dopo aver fatto le opere di separazione, da qui in avanti incomincia a fare un'opera di tipo diverso. Tutti i vari ambiti separati ora vengono arricchiti, rivestiti, popolati. Quindi vedete che la prima cosa che fa, alla terra emersa, diventata asciutta, dunque coltivabile, ma ancora non c'è il coltivatore, capace di produrre germogli e sementi, Dio riveste la terra della verdura, degli alberi, dei frutti. E notate, lo scrittore dimostra un certo interesse scientifico, a modo suo, ma molto preciso, perché ci tiene a sottolineare che ogni essere creato è secondo la propria specie. Notate due cose che torneranno: il fatto che l'armonia del creato è opera di Dio, e notate ancora, incomincia la vita, è ancora vegetale, tra poco ci sarà la vita animale, ma pur essendo semplicemente vita vegetale, essa ha il compito di indicare che la creazione di Dio non è chiusa una volta per tutte, ma perdura. È una creazione che d'ora in avanti diventa indiretta, perché Dio dà la capacità alla semente di produrre, di continuare a produrre. Quindi ecco che abbiamo una svolta. Terminata l'opera di separazione, comincia l'opera di abbellimento e di popolamento. Siamo al versetto 14, perché fino al 19 narra il quarto giorno, e se ci badate, questo segna il centro del racconto, perché definitivamente è concluso tutto ciò che riguarda il cielo e si passa a ciò che riguarda la terra. Inoltre, se guardate la tabella di pagina 9, voi troverete che il quarto giorno è quello in cui viene pronunciata la quinta delle 10 parole, il che ovviamente non può essere senza alcun significato. E cosa avviene in questo quarto giorno? Avviene che Dio abbellisce il firmamento, notate bene come si esprime, il firmamento con il luminare maggiore e il luminare minore. Non li chiama sole e luna, perché sono già nomi divinizzati. Anzi, li riduce semplicemente alla loro funzionalità, perché sono luminari, maggiore e minore, uno per il giorno, l'altro per la notte. E notate come qui avvenga una ulteriore separazione. Dopo la separazione spaziale che ha occupato la prima metà della creazione, quindi le acque superiori e le acque inferiori, qui abbiamo la separazione temporale, cioè la creazione si organizza nel contesto di queste due grandi coordinate, lo spazio e il tempo. Non a caso, quando la nostra testa funziona, li tiene collegati bene entrambi. Quando comincia ad avere dei problemi, io ho già fatto un po' il conto dei miei e ce n'è, ma l'ho fatto, era ieri, devo ancora farlo, l'ho solo pensato, oppure ma sono stato ancora qui? Ecco, io ahimè ho visto anche in casa mia queste cose, sono terribili, ecco. Quando incominciamo a vedere, ma sembra una cosa semplice, non a caso quando abbiamo qualche problema all'ospedale fanno delle domande che ci sembrano sceme, il sistema funziona, ma lei ha dei figli? Sì, come si chiamano? Dove abitano? Dice, ma Khalil e Semo. In realtà queste domande molto semplici sono quelle fondamentali del nostro vissuto che danno una prima idea, se abbiamo avuto qualche tarabacione, a chi cerca di capire in che stato siamo, se siamo ancora bene su questa terra o... Però non vorrei creare turbamenti per il vostro sonno di stasera. No, io ho niente da dire, perché io tanto, a parte che mi ha fatto notare che domenica ho detto che dirò queste cose nel libro dell'Apocalisse di Terra la Genesi, ecco. Commento, sbaglia anche Petra di Messa, ma questo è niente, io qualche anno fa ho fatto due volte la consacrazione una domenica, quindi vedete che ho già dei problemi. No, ma ne sono consapevole. Allora avete intuito, non li chiama, ho già anticipato questo tema, non li chiama nemmeno Sole e Luna, proprio perché li riduce alla loro funzionalità che gli spetta nell'ambito della creazione. Anch'essi sono opera dell'unico Dio. Quindi capite che è una operazione anti-idolatrica, operazione sempre necessaria, che i profeti riprenderanno, che non voglio che vi dimentichiate, dato che avete tanto sofferto, quasi tutti voi, cosa che l'Apocalisse ci ha rimesso davanti agli occhi, perché la nostra tentazione più vera è l'idolatria. Tanto per stare ancora negli astri, ma nessuno muova nemmeno il sopracciglio, quanti di voi danno qualche credito agli oroscopi? Ma non muovetevi, non voglio saperlo, qualcuno c'è, sono sicuro. Io quando li leggo mi trovo delle fortune immense, delle carriere mostruose, degli amori effervescenti, andati sempre a leggere come un sel che sono. Vabbè, ci siamo. Allora, guarda, ma poi vi ricordate i famosi draghi, l'Apocalisse va a ripescare sempre gli stessi draghi di qua, perché hanno forma di serpente, hanno molte teste, non ha detto niente, ha preso già da qui, che poi è la mitologia antica. Ebbene, l'Apocalisse ci dice, attenti, il vero peccato più insidioso è l'idolatria, far diventare Dio qualcosa o qualcuno che Dio non è. Ebbene, tutte queste schiere di astri sono chiamate schiere, appunto, Sebaot, Sabaot, Deus Sabaot, Yahweh Sebaot. Perché, come dicevo prima, sono una vera armata sottomessa e obbediente al Creatore, che è definito Signore delle schiere. Siamo arrivati al versetto 20-23, siamo al quinto giorno, e qui abbiamo l'opera di animazione. Avete visto? È comparsa una forma di vita che è quella vegetale, ma la vita più pienamente intesa è quella animale. E nel quinto giorno Dio crea gli animali. E compare questa cosa molto importante, nella quale Dio non semplicemente si ferma a guardare la sua opera e la definisce tob, buona, bella, ma, anticipando quello che farà poi, dopo, con la creatura umana, la benedice. Non ha benedetto le erbe, ha benedetto gli animali. E la benedizione si rivela nel fatto che gli animali sono in grado di generare. E quindi a livello superiore di quanto già non sia ravvisabile nella creatura erbacea, c'è la capacità di continuare la creazione di Dio. Quindi la benedizione è la fecondità. Perché la fecondità indica che la creazione di Dio, che prima era, nelle prime cose create, era diretta e assoluta, ora è indiretta, perché Dio, benedicendo le creature animate, dona loro la capacità di proseguire la creazione. Ecco perché la benedizione con i patriarchi andava al primogenito. Ho già detto, perché il primogenito dice che la coppia è feconda. Secondo, conferma, ma quello, la cosa grossa è che nasca almeno uno. Perciò era per questo che il primogenito aveva la benedizione. Poi questo è anche dei significati di ordine testamentario, quindi questo aveva l'eredità, gli altri devono arrangiarsi. Ma comunque, al di là di tutto, la parola benedizione è sempre legata alla vita. Quando io vado a benedire, se vengo a benedire la casa, io dico, vengo a benedire la famiglia. Spero che la casa regga perché l'hanno progettata bene. Poi noi abbiamo cominciato a benedire i trattori, in realtà benediciamo il lavoro dell'uomo. Per stare molto attenti, perché si è cosificato ciò che nella Bibbia è sempre legato invece alla fecondità, alla vita. Quindi benedizione è vita, in questo caso ovviamente è la vita come capacità di generare, segno della partecipazione all'atto creatore e di Dio. Poi abbiamo ancora che nel quinto giorno compaiono i grandi cetacei. Qui non mi dilungo più di tanto, perché se non è zuppa e pan bagnato, fa il pandan con i grandi mostri marini di cui abbiamo parlato prima, Rahab, Leviatan, eccetera. E cosa dice però? Che questi grandi mostri, i grandi cetacei, immaginate poi quelle fragili imbarcazioni di quell'epoca, incontrare una balena, no? È un capodoglio, quindi cosa volesse significare? Quindi il terrore. Ma lo scrittore sacerdotale dice, guardate, che anch'essi sono nel mare a guizzare, come può guizzare un semplice pesciolino che voi pescate con l'amo. Guardate, Giobbe dice, ma tu hai pescato ancora il Leviatan con l'amo? Quindi vedete, qui non mi soffermo, perché vuol dire sempre, guardate, nel mondo non c'è niente di mostruoso, tutto è creatura di Dio, e soprattutto dice, state attenti, non dovete più aver paura, l'uomo non può atterrirsi, perché tutto ciò che Dio ha fatto è buono, è bello, top, calosca, gazzos. Sembra una parolaccia, Paolo, è la crasi, c'è la, l'apostrofo kalos kai agazos, bello, è buono, buono e bello. E non dico anch'io in greco perché sembrano ancora peggio, dopo te lo dico in privato, te lo dico in latino che è elegante, et ego. Hai già intuito? Va bene. Allora, siamo al versetti dal 24 al 31, dove avvengono ancora una volta due opere. La creazione degli animali terrestri e finalmente la creazione dell'uomo.